Ci siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano di nuovo.
Eccoci qua, allora, ciao Marco,
allora Stefano, senti, visto che lasciamo un attimo la nazionale italiana, sì, abbiamo parlato, poi magari ci ritorniamo un po' più avanti. Cominciamo un po' a guardare la giornata che viene prossima. Insomma, c'è questa partita Milan-Juventus che arriva con... Allora, da una parte la Juve, c'è tutta questa situazione di fagioli, eccetera, che quindi non so se avrà un'incidenza o meno nel contesto della squadra. Tu, dall'altra, c'è una squadra che deve fare a meno di Theo Hernandez e Maignan, che sono squalificati. Quindi...
Beh, però anche la Juve, Danilo sicuramente fuori. E Chiesa è...
da vedere, da capire.
Sì.
Quindi, stiamo partendo da lontano, eh? Una partita che ancora abbiamo tutta settimana,
sì,
davanti.
Però, da quello che almeno ho letto, Danilo è out, mi sembra out, anzi, non soltanto per questa partita. Chiesa pure ha problemi, sta facendo fatica a risolverli. E quindi, però, mi sembra una partita molto, molto bella, molto importante. La Juve ci arriva con... Sì, è vero, con questa storia di fagioli, ma ormai ci ha fatto il calo, gli è successo di tutto lo scorso anno.
Sì.
Non credo che abbiano ormai l'armatura, una corazza abbastanza forte.
Dici dopo quello che è successo l'anno scorso.
Questo è altro.
Sì,
detto
sì.
Questo, è intrigante da un punto di vista proprio della sfida. La Juve ci deve arrivare sapendo di essere inferiore sotto tanti aspetti a questo Milan abbastanza arrembante, però il calcio... ci meraviglia in ogni partita, in ogni sfida, quindi mi sembra una sfida molto aperta, con il Milan leggermente favorito, però insomma ancora presto per capire. Certo, Maignan e Hernandez sono due
assenze importanti.
Non so se Pioli vorrà rischiare a battezzare quel ragazzo là, che a me piace molto, l'esterno Battezzaghi, come si chiama? Bartezaghi, una cosa del genere, non l'ho storpiato forse, però quello mi sembra un giocatore che dal talento è importante. Poi sai, uno si può guastare, non si può guastare, quello dipende da tanti fattori, però mi sembra uno che abbia tanto calcio dentro. E poi, oppure non lo so, di spostare Calabria a sinistra, in porta c'è Sportiello, dall'altra parte Danilo mi sembra tanta roba. Beh, c'è un'assenza che peserà molto,
che potrebbe pesare,
molto,
sì,
molto,
una difesa
molto,
che non ha più quelle certezze. Allora
no,
sentiamo un po', ne parliamo anche con il doppio Massimo. Vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano,
ciao
buongiorno
Massimo
a tutti.
Buongiorno e buon lunedì naturalmente. Allora, buon lunedì anche a Massimo Orlando. Ciao,
ciao Massimo.
Massimo.
Ciao Marco, Stefano, Massimo, un abbraccio. Come
allora, ci saluta Di Gennaro perché è in uno spostamento per andare a Londra. Mi ha detto se ce la fa interviene. Mi ha dato questo messaggio che altrimenti lo è nello spostamento, insomma, per questa partita. Poi vi chiedo, dopo ci andiamo sulla partita, un attimo anche un vostro pensiero. Però ecco, proviamo un attimo a guardare anche al campionato, che è vero che stiamo all'inizio della settimana, stavamo un po' chiacchierando di Milan-Juventus con Stefano Impallomeni, insomma questa partita che poi è quella di cartello della prossima giornata, quindi volevo sentire anche un po' questo avvicinamento da parte vostra. Con oggi leggevo ad esempio su Tutto Sport, ecco vi riporto due righe velocissime, dove dice la Juventus arriva a questa partita con la mente... Aspetta, se lo ricopero ve lo faccio vedere, ve lo leggo subito. Insomma, un po' più libera, ci sono meno spine. Ecco qui, Juve, la testa libera per il Milan, le ultime spine pungono meno. Allegri può pensare solo al campo, per Pogba si avvicina il giorno della verità. Poi vabbè, ci sono i casi che insomma conosciamo, al netto di Fagioli, prossimo alla squalifica, con la giustizia restano tre casi marginali. Che idea vi state facendo? Facciamo una sorta di lungo avvicinamento. Parto da Brambati.
Ma sono d'accordo con Stefano, nel senso che il Milan secondo me è favorita, perché è più forte a mio avviso, come tutto, come organico, come progetto, che parte da sicuramente più lontano rispetto a quello che si è inceppato, se c'è stato un progetto, si è inceppato col cambio di dirigenza, con un allenatore che non ha mai convinto, e con un mercato che è convinto ancora meno, e con questa, visto che Allegri parla di catene della biciclette, la catena allora c'è, perché fino a un paio di settimane fa si era così adirato quando gli è stato fatto notare questa serie di infortuni. Ora spero che alla prossima conferenza gli rivenga proposta la stessa domanda, perché anche se Danilo si è fatto male col Brasile, ma la preparazione è tutto, il 99% degli allenamenti li fa con la Juventus e si è fatto male a livello muscolare. E Chiesa, che diceva lui che non aveva niente, evidentemente proprio niente non ha, visto che non ha giocato con Malta ed è tornato a casa. Io continuo a sostenere che lui fa un allenamento dove la forza viene toccata con modi antichi, ancora con i palloni medicinali, non usano determinate macchine, non usano determinati metodi ormai avanzati, e pertanto quando ti manca la forza a livello muscolare vai a pagare quando ci sono dei sovraccarichi. Peraltro poi quest'anno alla Juventus dovrebbe pesare molto meno questa cosa, perché gioca una partita alla settimana, però evidentemente poi quando ce n'è, quando ti capita che il giocatore ne deve fare due, ci casca. Il Milan mi sembra che, nonostante Maignan e Teo Hernandez, parta avvantaggiato non solo per il fattore campo, ma proprio per tutto quello che ci ha spiegato prima giustamente Stefano, e quindi lo vedo sicuramente avvantaggiato. Poi però ha detto bene, anche lì ha detto bene Stefano, il calcio è strano, ci porta a volte delle sorprese. Io credo che, per esempio, è vero che Rugani non è Danilo, però Rugani nell'ultime volte che l'ho visto non mi è così dispiaciuto, anzi ha fatto una buona uscita, mi sembra, con il Lecce dopo tanto tempo che non giocava, e ha risposto presente.
Quindi ci potrebbe essere un sostituto, insomma.
Io credo fuori Alessandro, anche lui muscolare, se sta fuori Danilo, i giocatori che possono giocare lì sono questi.
Sono questi, non è che ce ne stanno tanti.
Può fare Rugani, Gatti e Bremer. Non ci sono altri, c'è quello della next gen dietro, ma non credo che abbia voglia di, tra virgolette, bruciare un giocatore così giovane in una partita così importante. Non sarebbe neanche giusto per lo stesso calciatore, perché poi se fai male in una partita così, insomma, ti bruci.
Sì, Massimo Orlando, su un pensiero su Milan Juventus, siamo ancora lontani, però insomma è di fatto il big match della prossima giornata, dove anche la classifica è tale, no? che mette questa Milan davanti, la Juventus è lì con i suoi problemi a 17 punti. Che pensiero hai pensando proprio alla partita?
È già stato detto tanto e bene da Stefano e Massimo. Io posso aggiungere che la Juve comunque esce dalla partita col derby col Torino, ti ricordi, ne avevamo parlato quanto fosse importante, veramente molto molto bene, con la classifica
con più certezze, tu dici, esce da quella partita con più certezze.
Sì, con più certezze. Poi è chiaro che se mi vai a togliere Chiesa e mi vai a togliere Danilo, già parti penalizzato contro una squadra che, è vero, manca Maignan e manca Teo Hernandez, ma che ha più qualità di te, ha più idee di te e è più forte sulla carta. Poi giustamente i miei amici hanno detto che tutto può succedere. Sul discorso che hai chiesto anche dell'ambiente, io credo, giusto per ritornarci un attimino, che sul discorso Fagioli non vada a toccare, se non che i giocatori siano dispiaciuti per il ragazzo, ma molto probabilmente sapevano di questo problema, ovviamente non ne hanno mai parlato, però quando ci sono queste cose negli spogliatoi, magari non tutti, però tanti lo sanno, e dunque credo che da un punto di vista dell'impatto per i giocatori non sarà un problema andare a Milano con la testa.
Tu dici non disturberà così tanto l'ambiente.
No. Una cosa però, scusami, c'è da dire che, siamo onesti, queste due sono due fattori esogeni che contribuiscono a far sì che Allegri non possa poi far affidamento su Pogba,
che è stato
tra virgolette messo da parte per questa situazione del doping, e quest'altro che è stato messo da parte per una situazione scommesse. Ora questo si trova senza due importanti giocatori, uno più importante dell'altro, in organico. Cioè, io voglio dire, adesso io l'ho sempre criticato e continuo a farlo nel momento in cui...
Però tu dici a questo punto...
Però insomma, a questo punto qua io mi faccio una domanda e poi chiedo a voi magari eventualmente la risposta. Ma la Juventus, che è venuta a sapere dell'autodenuncia, perché io credo che l'autodenuncia che ha fatto... Che ha portato erano in tempi non sospetti, in tempi in cui c'era ancora il mercato, questa autodenuncia alla procura federale da parte di Fagioli, ma non pensavano, senza poi pensare che poi sarebbe poi venuto fuori il casino Pogba, ma non pensavano probabilmente che sarebbe mancato un effettivo e poi se si fa male un altro te ne mancano due. No, chiedo, non lo so.
E guarda, tra l'altro,
tantissimi a centrocampo.
Eh sì, adesso ci sono a centrocampo, li possiamo elencare, c'è Locatelli, Rabiot, McKennie, Miretti, Weah, Kostic, questi sono,
come centrocampista esterno.
Sì, questi però, sono, questi sono, non è che ce ne... No, però in effetti Stefano, cosa che diceva di una cosa preventiva, perché oggi ci ha letto tutto proprio Francesco Tringali in precedenza. E questa era una cosa che comunque era stata, cioè, nella ricostruzione,
le tempistiche non lo so, però certamente da un punto di vista numerico siamo lì, basta una squalifica, un raffreddore, un problema fisico, e che fai?
Sì,
cioè magari sei secondo
contati.
In classifica,
sono
terzo
uno,
in classifica,
3, 4, 5, 6 centrocampisti in questo momento di ruolo, considerando però che ci sono gli esterni.
Poi puoi rimediare qualcuno, ma sei sempre la Juve, voglio dire.
O ti inventa qualcosa.
Devi inventare qualcosa, devi secondo me andare a cercare prima di gennaio qualcosa, parametro zero.
No, forse anche pensare che lasciare libero così Quadrado e invece fargli un altro anno, forse,
Forse
potevi pensarci nel momento in cui hai capito che c'era questa situazione, e ti dico la verità, e c'era anche la situazione Pogba, che aveva un punto di domanda.
Esatto.
Pogba non è che adesso era rientrato e stava facendo 90 minuti, mi sembrava ancora molto molto labile il suo rientro, cioè c'è adesso e forse non c'è domani, cioè, non lo so, poi però bisogna anche vedere quali erano le disponibilità che aveva Giuntoli dalla proprietà, perché può essere anche
forse
che
ti puoi inventare un quando sarai avrai tutti gli effettivi a disposizione, ti puoi inventare un Danilo in mezzo al campo qualora gli mancasse il mondo là in mezzo al campo, però mi sembra
lo porti via da
sì dire. Sì no dire, però io cioè prima di gennaio adesso sta in difesa proprio in fase difensiva sperando che non si faccia male nessuno, perché
sì.
C'è una squalifica, se c'è una cosa, cioè tu c'hai magari una
è
buona
vero
classifica,
che c'è una partita a settimana, però
sì, però voglio dire è un peccato, no, stai là, te la giochi e invece devi aspettare gennaio, poi se perdi 2-3 partite vai giù, che ci fai? Gennaio è troppo tardi. Non lo so, è un rischio clamoroso, che se non... per una squadra importante come quella della Juve forse due calcoli si devono fare,
e che dovrebbe essere organizzata da Juve, ma che secondo me probabilmente non lo è.
Mi fai venire, chiedo un attimo in redazione se può ritornare un attimo Francesco, qui scusami, lo disturbo un attimo, perché volevo rileggere un attimo quella cosa che oggi ci ha letto, perché in effetti questa cosa che sta dicendo Massimo era uscita oggi leggendo un po' il procuratore, ecco qui, vado a prendere subito, eccolo qui, quando c'è stato il papà di Fagioli giorni fa in un'intervista, che ha detto che appunto gli agenti devono monitorare un po' di più, no, la vita del calciatore, loro hanno risposto: nessuna mala gestione, siamo stati noi a dirgli di denunciare. Parla Marco Giordano, appunto procuratore di Nicolò Fagioli. Il padre dice che non era a conoscenza di niente, punta il dito appunto su chi cura gli interessi del giocatore. Alcuni piccoli procuratori parlano della mala gestione di agenzie multinazionali. L'unica cosa che posso dire, dice appunto il procuratore, è che il nostro assistito aveva questi problemi pregressi alla firma con noi. Ne abbiamo parlato oggi, volevo un attimo riassumere Francesco con te questa cosa. Eravamo in prossimità dell'estate e la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di consigliargli di autodenunciarsi e curarsi. Quindi al momento del passaggio della firma, giusto?
Ciao intanto, ciao Francesco. Buon pomeriggio a tutti. Sì, allora noi oggi alle 13.30 abbiamo letto una ricostruzione fatta da Marco Conteggio su tutto il mercato web, dove l'inizio degli eventi è datato maggio 2023 e corrisponde a quello che dice oggi il procuratore di Fagioli, ovvero che
Marco
loro,
Giordano, ricordo.
Esatto, lui cambia gente.
Poi il procuratore.
Esatto. Che è cambiato, che
è cambiato,
esatto,
c'era, esatto. Andate a ricercare chi c'era e poi
Marco Giordano ha preso in mano
esatto, prende il giocatore e viene subito a sapere il la situazione legata a Fagioli, e per questo approccio d'estate, quindi si parla di giugno 2023, quindi stagione scorsa, fine della stagione scorsa.
Questo un po', quindi quello che diceva, forse era una cosa che potevano in qualche maniera correre
di parte. Scusami, io peraltro venerdì avevo anche sottolineato l'aspetto che poi nell'intervista del giorno dopo è uscito il padre di Fagioli. Io ho sottolineato un aspetto, ribadisco, mi ci metto dentro anch'io perché ho fatto per anni questo lavoro, adesso lo faccio molto meno a sprazzi. Mi occupo eventualmente di spostamenti di calciatori, ma non mi occupo più nell'effettivo di curare un singolo calciatore. Però oggi come oggi, secondo me, il procuratore, ma io lo facevo già all'epoca con più di un calciatore, deve un po' preoccuparsi anche dell'aspetto, non ti dico proprio visceralmente privato. Nel senso, io non posso stare a vedere
indagare, certo,
esatto, Seba. Però diciamo così, nel privato in generale, secondo me un consiglio, un'attenzione il procuratore la deve dare, soprattutto poi se sono calciatori giovani. Io ho fatto l'esempio di un calciatore che stava facendo degli investimenti sbagliati, io l'ho allertato. Gli ho detto che all'epoca che stava facendo gli investimenti sbagliati, come un altro calciatore per esempio che insomma la società mi avvisava che lui all'interno della, diciamo così, della struttura dove la squadra si trovava, guarda, lo dico tranquillamente, venne chiamato da Luciano Spalletti che mi disse che non andava bene una certa situazione perché c'erano calciatori che giocavano a carte fino alle 4 alle 5 del mattino e si giocavano tanti soldi questo fu, diciamo così, un grido tra virgolette di allarme, e io mi presentai qualche giorno dopo dal giocatore
a parlare con lui
a parlare con lui, a consigliarlo, perché io sono più grande e lui era più giovane. Gli dissi: guarda che stai facendo delle cazzate, guarda che qui, guarda che là. Cioè, io non lo so, oggi i procuratori se si occupano solamente ed esclusivamente di trasferirli, fare il contratto e prendere la provvigione, questo io non lo so.
Prego.
No, dopo okay. Vi leggo delle parole di Conte, sono uscite delle parole interessanti di Antonio Conte, che è stato intervistato da Francesca Fagnani a Belve.
Ok, adesso me le leggi tra pochissimo. Volevo sentire anche Orlando, Massimo, su questa questione qui, quanto appunto l'incidenza di un agente o meno sull'aiuto di un calciatore e anche sul fatto, insomma, che forse era una cosa che poteva in qualche maniera essere prevenuta questa?
Che la Juventus, visto che si parla di maggio, sapesse e che potesse far qualcosa, visto che comunque prima o poi sarebbe venuta fuori, me lo sarei aspettato anch'io. Sul discorso procuratore sono d'accordo con Massimo, perché noi siamo cresciuti poi in un periodo, la nostra generazione, erano 10 procuratori ed erano veramente procuratori quasi genitori. Adesso invece ci sono dei procuratori veramente assurdi. Cioè, se vai al calciomercato tu vedi gente che non hai mai visto nel mondo del calcio. Sì, sono il procuratore di Pogba, per dirti, no, io non l'ho mai visto. Ma al di là di questo, penso però che sia difficile, poi al di là del consiglio paterno o fraterno che gli puoi dare, è difficile controllare un giocatore 24 ore al giorno. Il problema, sai cos'è? Io, se fossi la società, ma davvero fossi un presidente, vieterei i telefoni e i tablet quando si sta in ritiro, però poi mi prenderei un baffa da parte di tutti, perché sarebbe un privare la libertà.
È anche vero, Massimo, perdonami, ok, il ritiro, poi se vogliono fare queste cose le fanno a casa loro, diciamo.
Marco, il tablet, scusami, ma il telefonino ce l'hai in macchina, ce l'hai sempre in mano, l'app oggigiorno, sei vuoi fare una giocata, ci metti
un attimo,
5 secondi,
ma sì.
Però farvi riflettere su una cosa,
prego,
su cui mi hanno fatto riflettere persone che hanno lavorato in Inghilterra. Ma voi pensate che in Inghilterra, che è la patria della scommessa, abbiano beccato solo un giocatore che peraltro ha fatto più di 300 scommesse sul calcio, di cui quasi 30 sulla propria squadra? Pensate che ci sia solo lui che scommette?
No, no.
Però cosa fanno in Inghilterra? Cercano di preservare il prodotto Premier League, perché se beccano 50 giocatori non riescono più a tenere alto il prodotto Premier League, quindi ne beccano uno, ok? Ma cosa fanno? Vanno nelle società, perché li hanno beccati, altri giocatori sono stati beccati in Inghilterra, però cosa fanno? Chi preposto va alla società, va al Manchester United, va al City, va al Tottenham, parla con i manager e dice: ragazzi, allora c'è questo giocatore che fa questa cosa qua, adesso noi diamo 1 milione di pound di multa, ok, voi adesso gli dite di smettere, il milione vi deve arrivare, che arrivi da voi, che arrivi dal giocatore, non me ne frega niente, e non facciamo uscire niente, e noi non sappiamo niente, e il prodotto Premier League rimane con un calciatore solo, uno solo, che peraltro fra 300 scommesse sul calcio, e di cui 25-26 sulla propria scala, che è Tony del Brentford.
Sì.
Però no, noi guarda, invece pensiamo bene di fare diversamente.
Oddio.
Pensiamo bene di dare in mano tutto a questo non lo so come chiamarlo.
No, lasciamo, non so
quale sia il lavoro, questo non so io, paparazzo, fotografo, non lo so, che ha in mano tutto adesso, ha in mano lui tutta la situazione, e noi siamo costretti a fare una brutta figura dal punto di vista mondiale, perché vedere la polizia che entra
è una brutta cosa, ragazzi. Però Stefano, qui vengo da te, perché in effetti quando noi dobbiamo dire, noi come paese, lasciamo stare adesso un attimo il calcio, tendiamo sempre a mettere in primo piano quello che facciamo, d'altre parti un po' più di attenzione, non dico a nascondere, ma a farla veicolare in maniera diversa c'è,
rispetto
a noi, non dico a nasconderla, Stefano, ma a farla veicolare in maniera diversa, che poi, come dici, se viene, perché anche in Premier hanno beccato dei giocatori, però qui, capito, sembra addirittura la chiusura del calcio, qualcuno parla in questo momento, chiusura del calcio. Si è sentito pure dire questa frase qui, chiudi il calcio, deve chiudere, perché, diciamo, capito. Però
il discorso è che secondo me c'è una cultura differente, e che in Inghilterra sono abituati a scommettere anche su chi arriva
anche
prima,
sul tempo,
chi prende prima l'ascensore, per
sì sì, è vero.
Quindi c'è una cultura diversa. Noi la scommessa, come dicevo anche la scorsa settimana, è un termine un po' che porta a chissà che cosa. Invece la scommessa può e deve essere legale, una scommessa può essere fatta perché magari ci può essere un colpo di fortuna, la gente anche chi non ha soldi cerca il colpo di fortuna, le lotterie, insomma, qui si fa tanta confusione. Il discorso è molto semplice, c'è un regolamento, se non rispetti il regolamento devi pagare, io la vedo così, molto semplicemente. Poi sui discorsi che in Inghilterra magari mantengono, proteggono
un po' più di riservatezza,
il prodotto, credo che quello sia il senso del discorso di Massimo Brambati, cioè. E questo poi è un altro discorso che fa parte sempre della cultura.
Della
qui
cultura,
in Italia
sì.
È il buco della serratura, siamo lì, vediamo, godiamo delle disgrazie altrui.
Sì, sì, perché adesso
il successo,
c'è la gara, vediamo,
non lo perdoniamo
qui
a nessuno.
I giocatori dell'altra squadra.
Siamo questi, siamo questi, però io credo che alla fine ci sarà un caso per caso, non bisogna sparare nel mucchio, e secondo me, poi concludo, bisogna affidarsi alle informazioni ufficiali, esatto, degli organi competenti e non andare a rimorchio di gente che cerca soltanto sensazionalismo e basta. Mm.
Allora c'è un passaggio che ci vuole leggere, lo leggiamo adesso o ritorno, così lasciamo un po' in sospeso, che dici? Un po' questa parola.
Come vuoi tu, insomma, tanto non è tantissimo.
Non è tantissimo.
Non è tantissimo.
Ho letto io,
dei dato passaggi. Detto, dai, vediamo un po'. Dai.
Allora, no, dai. Mi piacerebbe allenare Napoli e Roma.
Oh,
sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza, dice Antonio Conte. Non prendo squadre in corsa perché sono già situazioni create prima. Mm. Il passaggio interessante anche su quello della sulla Juventus, l'addio di cui mi sono più pentito è quella alla Juventus dopo 3 anni, quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi, lì decisi di andare via. C'è un passaggio anche sulla rabbia, dice, lo riprendo subito, non voglio entrare nella vicenda Mancini, ma le posso dire che stando ai giornali la rabbia avrebbe fatto un'offerta a Mancini come ad altri, e mi ci metto anch'io, solo che io l'ho rifiutata.
Bene, dai, dopo lo commentiamo un attimo, un paio di passaggi di Antonio Conte alle belve.
Alle belve,
dalla
sì.
Fagnani,
eh?
Sì. Lei, quando va in onda?
Domani, se non sbaglio.
Domani sera ce la guardiamo, però intanto abbiamo anticipato qualcosa. Torniamo tra poco.